Probabile che magari ci sia occasione di vedersi anche in qualche incontro successivo. Non credo tanti, però magari avremo ancora, insomma, da fare in attesa che entri in vigore questa riforma che tutti attendono per le comunità di valle. Ecco, ho chiesto la partecipazione dell'architetto Paolo Aricchi, che ringrazio della disponibilità, vista anche l'ora, e
Grazie.
che sostanzialmente illustrerà con delle slide, credo, quella che è l'evoluzione che ha subito la proposta di variante ad esito del periodo per il deposito delle osservazioni, e illustrerà anche un po' il contenuto delle controdeduzioni che sono state preparate in risposta a quelle osservazioni pervenute.
Presidente,
E
scusa, la interrompo solo un secondo. Facciamo prima la nomina degli scrutatori?
sì, ok, va
Grazie.
benissimo. Facciamo come l'altra volta, mi sembrava che avevamo fatto Puel e Taffara, riprendiamo dove avevamo lasciato.
Sì, va bene.
Ok.
Va bene, anche per me, grazie.
Allora, per semplificare la votazione, vi chiedo semplicemente se c'è qualcuno di contrario. No, e astenuti?
Ma posso? Vai. In che senso?
Per gli scrutatori, sì, si fa
Ah, ok.
votazione. Sì, allora, do per scontati i favorevoli, contrari mi sembra aver capito che non c'è nessuno, e astenuti? Nessuno, perfetto, grazie.
Ecco, vedo che sta
Presidente, a lei
collegato
la
anche
parola.
Flavio Passamani, che non avevo visto prima sempre
Presenta?
sono le persone che hanno poi
No.
lavorato su questa variante, quindi ecco, ringrazio anche lui della disponibilità, insieme all'architetto Ricchi. Ecco, diciamo che sono un po' due le tematiche che un po' più sentite, più delicate, che riguardano questo tipo, la variante che è stata adottata. Una riguarda la zona Barisei, comunque che ricade sul comune di Civezzano, e l'altra è l'aspetto relativo all'area oggetto di declassamento nella zona del comune di Pergine, in località Cirè. Ecco, ma adesso, senza anticipare troppo gli argomenti, lascerei la parola all'architetto Ricchi per un'illustrazione, dopo vediamo di fare le nostre considerazioni. Prego.
Grazie e buonasera a tutti i presenti. Anch'io voglio ringraziare, mi sentite? Anch'io voglio ringraziare il collega Flavio Pozzamani che ha seguito in persona l'andamento, l'iter e la predisposizione alla documentazione della variante con grande cura e quindi qui stasera perché per ogni eventuale altra domanda che dovesse essere necessario fare o approfondire, potremo rispondere insieme. Io adesso provo a condividere lo schermo in modo da mostrarvi alcune slide che abbiamo preparato in PowerPoint per evidenziare le fasi che ha descritto il Presidente Negrioli e evidenziare le modifiche che sono state apportate alla variante dopo la prima adozione dello scorso dicembre. Ecco, vedo che non riesco a condividere. Condividi, vediamo un po'. Vede qualcosa? No. Scusate un attimo che provo.
Sì, no, è arrivato adesso, solo che vediamo il tuo schermo. Ecco, è perfetto, ci siamo.
Vedete?
Per un attimo l'abbiamo visto.
Lo vedete
Sì,
adesso?
vediamo adesso, sì, perfetto. Sì.
Vedete il PowerPoint?
Ok.
Perfetto. Allora magari metto anche a schermo intero. Così
Sì,
dovrebbe
esatto,
vedere
grazie.
ancora meglio. Perfetto. Allora,
Va bene, perfetto.
benissimo. Allora, riprendiamo la variante di cui abbiamo parlato a dicembre, quindi la variante per le aree produttive di livello provinciale, competenza del piano urbanistico provinciale e del PTC per quello che riguarda l'eventuale modifica a queste aree. E ricordiamo che ci eravamo occupati di tre questioni più significative. Il declassamento.
Paolo, scusa, chiedo di spegnere i microfoni perché mi sembra ci sia un
Anch'io.
ritorno a chi non usa, non deve parlare, grazie.
Sì, forse, ecco, non so se adesso mi sentite un po' meglio. Abbiamo detto che ci eravamo occupati di due, diciamo, temi principali. Uno, il declassamento delle aree produttive di livello provinciale a livello locale, quindi in particolare le aree che vedete rappresentate in verde, l'area del Cirei di Pergine e l'area di cosiddetta ex Collo di Civezzano, e poi l'individuazione di una nuova area produttiva di livello provinciale in località Barisei. Erano questi i due temi principali. Per quanto riguarda un po' il quadro riassuntivo del procedimento, giusto per fare un attimo di sintesi alle cose che probabilmente abbiamo già descritto a dicembre, ricordiamo che questa variante è partita nel 2019 con un'ampia fase di partecipazione, così come prevista dalla legge 15-2015 e dalla legge 3-2006, quindi con l'attivazione di un processo partecipativo con il quale sono state un po' attivato dall'autorità per la partecipazione locale della provincia e che ha visto il coinvolgimento di molti soggetti, dalle amministrazioni comunali, ai portatori di interessi, agli imprenditori, agli artigiani. Il processo di partecipazione durante il quale sono stati esposti appunto i temi, i contenuti della variante che era stata promossa in parte dalle amministrazioni, in parte da portatori di interesse, si è conclusa nel novembre del 2019. La prima adozione, una delle prime adozioni, è stata attuata nel 23 novembre del 2019 e con anche una pubblicazione deposito del piano. Sappiamo che per una serie di motivi legati al processo istituzionale in corso, al semestre bianco e a tante questioni di carattere giuridico e normativo che non hanno portato grande chiarezza, si è resa necessaria una nuova adozione, che è quella che abbiamo svolto nello scorso dicembre. A seguito di questa, il piano è stato depositato a libera visione del pubblico per circa 45 giorni consecutivi e è stato trasmesso alla provincia, che ha gestito la conferenza di pianificazione nel febbraio 2021. E sono state presentate due osservazioni dopo questa fase, una dal Comune di Pergine e una dal soggetto privato, tenendo presente che la norma e la procedura che abbiamo attivato ha previsto ovviamente di tenere in considerazione anche le osservazioni che erano state presentate dopo la prima adozione del 2019. Quindi abbiamo, diciamo, dovuto gestire dopo la prima adozione il parere della conferenza di pianificazione e le quattro osservazioni pervenute dalle amministrazioni, dall'amministrazione di Caldonazzo, di Pergine e dal soggetto privato. Andiamo un attimo a sintetizzare i contenuti delle osservazioni che sono pervenute nelle due fasi. E l'osservazione del Comune di Caldonazzo era relativa alla perplessità sulla procedura, quindi un'osservazione, diciamo, non influente. L'osservazione del Comune di Pergine, che è stata presentata, diciamo, sia nel giugno 2020 che successivamente nel febbraio 2021, riguardava la necessità e l'importanza di adeguare la cartografia di Fiano e in particolare la carta della mobilità alle nuove previsioni viarie che erano state individuate dal Comune e riportate nel piano regolatore vigente di Pergine, per cui sono state ovviamente accolte per quello che riguarda la viabilità, e poi altre osservazioni di carattere più, diciamo, residuale sono state tenute comunque conto. L'ultima osservazione, la quarta osservazione pervenuta, invece è l'osservazione del comitato Interriamolo Elettrodotto. Questa osservazione, di contenuti abbastanza più sostanziali, ha riguardato due temi più significativi. Uno, il ripristino dell'area produttiva a livello provinciale di progetto Barisei, osservando, diciamo, che le motivazioni non apparivano a questa nuova previsione di particolare consistenza, e poi soprattutto l'importanza di mantenere la previsione del corridoio ecologico. E la seconda, il declassamento dell'area provinciale produttiva di livello provinciale ex Pollo e adiacente all'altra, in particolare per la presenza dell'attraversamento dell'elettrodotto, che, diciamo, potrebbe rappresentare un elemento di criticità ambientale ed ecologica, proprio perché in questa fase ne è prevista probabilmente l'elettrodotto e diciamo per motivi di sicurezza e di salute paesaggistica anche si riteneva imprudente il declassamento di quest'area per consentire usi di vario tipo. E queste sono state le osservazioni, diciamo, della parte del deposito. Per quello che riguarda invece, poi vedremo come abbiamo risposto e come abbiamo provveduto alla considerazione di tale osservazione. E rilievi più importanti, più diciamo di carattere anche generale, invece sono stati quelli previsti dalla conferenza di pianificazione della provincia. Sappiamo che la conferenza di pianificazione della provincia consiste anche nel far sintesi di tutta una serie di pareri che il servizio urbanistica provinciale racchiude in esso, tenendo conto i pareri che vengono fatti dai vari servizi. Quindi abbiamo il parere del servizio agricoltura, il parere del servizio industria, del servizio viabilità e così via. Uno dei temi principali è soprattutto il parere dei servizi geologici e dei servizi dei bacini montani. Uno dei temi principali, più importanti, che poi vedremo che ha ovviamente diciamo, conseguenze sui contenuti della seconda adozione, è quello legato all'entrata in vigore a ottobre 2020 della Carta di Sintesi della Pericolosità. La Carta di Sintesi della Pericolosità diciamo che adesso racchiude, sostituisce il Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche e la Carta di Sintesi Geologica per quello che riguarda la valutazione delle interferenze diciamo, di questo settore per la pianificazione urbanistica. Quindi adesso il riferimento a tutti gli atti di piano è fatto con la carta di sintesi della pericolosità. Dalla carta di sintesi della pericolosità emerge che la fascia dell'area Barisei, quindi l'area produttiva di nuova previsione in località Civezzano, lungo il torrente, ricade in area di finalità P3. P3 vuol dire che per qualsiasi nuova previsione deve essere previsto o attuato, considerato il rischio di carattere geologico e idrogeologico, uno studio di compatibilità. Teniamo conto che quest'area ha questa fascia di zona ha una grande pendenza sul versante e comunque già il piano regolatore di Civezzano che ha previsto l'area produttiva non ne considerava totalmente l'utilizzo proprio per criticità di questo tipo. Altro tema sollevato ovviamente dalla provincia è il contenimento di uso del suolo. E soprattutto, considerato che l'area era area agricola di pregio, adesso ritornata nel PUP e PTC, la necessità di prevedere una giustificare la compensazione. Cosa vuol dire compensazione? Significa che quando noi andiamo a ridurre le zone agricole, le aree agricole di pregio del PUP o del PTC, per insediamenti di questo tipo, come per insediamenti residenziali, dobbiamo prevederne la compensazione, ovvero il recupero a destinazione agricola di territori o boscati o di territori particolarmente degradati. Altro tema importante è il concetto e la definizione del master plan che è stato previsto nelle aree produttive ex collo, chiarimenti sulle indicazioni progettuali della relazione descrittiva e poi...
Chiedo scusa. Un attimo, chiedo alla segretaria se vedo c'è il Daniele Ferrari dell'Adige che mi dice che doveva collegarsi ma non riesce perché non... è aperto anche all'esterno l'incontro, sì, cioè quindi possono partecipare, voglio capire eventualmente se avete la possibilità in caso di mandargli le credenziali per...
Allora, per l'esterno è in streaming, basta andare nel sito della comunità, ma c'è proprio nelle news del sito della comunità.
Perché questa che mi ha scritto non riesco a collegarmi, quindi non so se è perché magari lì non funziona, questo è il dubbio soltanto.
C'è proprio il link sul sito della comunità tra le news, in prima pagina.
Ok, perfetto, io riferisco allora. D'accordo, grazie.
Niente. E vado avanti e andiamo ad affrontare, quindi abbiamo affrontato nel verbale della conferenza di pianificazione uno dei temi più importanti che abbiamo detto l'area Barisei dato tema importante, l'area del CIRE. Abbiamo previsto il declassamento di una porzione di area produttiva di livello provinciale a produttiva di livello locale e era stato verificato, affermato appunto in relazione descrittiva, che tale scelta era legata al sottoutilizzo di determinati, di alcuni capannoni, di alcuni volumi che per motivi legati alla crisi economica, ai cambi diciamo di produzione o quant'altro, non erano particolarmente utilizzati, per cui poter declassare quest'area significava consentire usi differenziati. Rileva la provincia che effettivamente dalle schede di azione che sono allegate del piano territoriale appare una situazione diversa, cioè sembrerebbe che la parte diciamo più a nord dell'area CIRE, che invece è stata lasciata produttiva di livello provinciale, sia quella meno utilizzata, quindi anche qui la provincia ha chiesto chiarimenti. E quindi di verificare le conseguenze a medio e lungo termine della riclassificazione, anche in termini di gestione dei conflitti a livello comunale, per quello che riguarda, cioè sia la scala sovracomunale, ma anche la scala comunale, ovvero per quello che riguarda traffico, viabilità, gestione di funzioni diverse. E anche questo ovviamente è stato disposto, dato risposta a queste osservazioni. Poi vabbè, la provincia fa alcuni rilievi legati alla forma tecnica di informatica della cartografia di piano, per quello che riguarda la composizione degli shapefile, dei documenti di raffronto e quant'altro, quindi questioni più ovviamente tecniche e informatiche che ovviamente abbiamo gestito e abbiamo affrontato in questa sede. Quindi, come diciamo, tutte queste osservazioni sono state formulate nel verbale della conferenza e sono state poi recepite e alle quali poi in parte ovviamente è stato controdedotto. Adesso andiamo un attimo a vedere, a ricordare qual era la situazione della nostra prima adozione di dicembre. Vediamo con i retini diciamo, a quadri l'area ex pollo e l'area CIRE declassate a zona produttiva di livello locale e la nuova previsione in località Barisei dell'area produttiva di livello provinciale. Questa è la situazione di prima adozione. Vediamo che il puntino qui rappresenta appunto il vincolo o comunque la prospettiva, la previsione di predisporre un master plan, ovvero una sorta di grande piano generale, non attuativo, ma comunque piano di indirizzi che fornisca una metodologia di approccio pianificatorio ed esecutivo uniforme, coerente per tutto il territorio di tale previsione. E ecco, qui abbiamo la carta di regola del Fondo Valle per Zinese, rivediamo ingrandite le situazioni di cui abbiamo parlato, quindi l'area Barisei, l'area ex pollo, e poi l'area del CIRE. Questa è sempre la previsione di prima adozione. Andiamo quindi con la seconda adozione. Evidenziamo con numerazione progressiva e perimetro rosso le modifiche effettuate alle zone produttive. Quindi, in particolare, vediamo che le modifiche effettuate di fatto riguardano, e quindi qui ci riagganciamo anche al tema della risposta, osservazioni alle controdeduzioni, in particolar modo l'area numero 3, cioè l'area Barisei, la nuova previsione di area produttiva di livello provinciale, che è stata diciamo confermata ma parzialmente, sempre soggetta insieme a tutto il contesto dell'ex pollo a un master plan, ridotta di non la metà ma quasi, per una scelta ovviamente di natura tecnica legata al conflitto con la carta di sintesi e la pericolosità. Quindi la parte che è stata esclusa ed è stata ripristinata a verde, quindi a zona agricola, è un'area che ricade in P3 per la carta di sintesi e la pericolosità, quindi diciamo un'area dove un'eventuale edificazione potrebbe essere ammessa già nella scelta di piano soltanto se sostenuta e supportata da uno studio di compatibilità. E tale cosa ovviamente dalla comunità è stata esclusa per due motivi. Uno, per motivi ovviamente di carattere obiettivamente tecnico, orografico e insediativo, perché l'area comunque mostra una grande pendenza verso il versante e quindi diciamo risulterebbe comunque oneroso qualsiasi tipo di edificazione, di previsione urbanistica, due, perché obiettivamente lo studio di compatibilità avrebbe comportato non necessariamente esiti auspicabili, favorevoli, nonché un notevole comunque prolungamento dei termini. Quest'area è stata confermata, e per quello che riguarda la risposta anche alla provincia in termini di area agricola di pregio e quindi della famosa compensazione, è stato condiviso proprio con il servizio provinciale, il servizio urbanistica, di tener conto che con l'adozione del piano territoriale, già il piano territoriale vigente, ha incrementato notevolmente le zone agricole di pregio, le aree agricole di pregio del PUP rispetto a quelle che lo stesso PUP prevede, per cui la compensazione di fatto è un processo che il piano territoriale ha già in se stesso, ha già attivato da tempo, cioè quello di valorizzare il territorio agricolo in tutte le sue declinazioni paesaggistico, produttivo e culturale rispetto all'edificazione. In questo senso è stato anche mantenuto lungo la viabilità storica l'area di corridoio ecologico, e questo, diciamo, è stato il motivo per cui è stata data risposta anche all'associazione, al comitato, il prodotto, sono state date motivazioni in questo senso, cioè di confermare una scelta pianificatoria che già era prevista da tempo nel piano regolatore, nello stesso PUP, comunque garantendo non soltanto l'attivazione del master, quindi una linea di indirizzo più inclusiva e più organica per la successiva pianificazione, ma soprattutto tenendo conto che l'area è stata sensibilmente ridotta ed è stato garantito per la transumanza e per il passaggio comunque delle specie protette la presenza del corridoio ecologico. Per quello che riguarda invece l'area del CIRE è stata confermata. È stata confermata la previsione di zona produttiva di livello locale. Adesso qui lo vediamo negli ingrandimenti, ne riparleremo ancora, quindi vediamo che viene mantenuto il corridoio ecologico, l'area viene ridotta come area di progetto e viene individuata la nuova zona agricola di livello provinciale. Ecco qui per far vedere il tema della carta di sintesi della pericolosità, un focus proprio sull'area Barisei. La zona che vedete in azzurro nello zoom al 2000, area Barisei, è la famosa area P3 che ha imposto la delimitazione, quindi la riduzione dell'area segue, diciamo, in maniera quasi pedissequa, diciamo, il confine dell'area P3. Ancora la carta di sintesi della pericolosità e leader del 2014, dove si percepisce il dislivello naturale tra la parte a monte e la parte in prossimità del torrente, che motiva ancora di più una difficoltà a prevedere tale edificazione in tale contesto. E adesso torniamo invece al tema del CIRE. Allora, come dicevo prima, è stata inserita la viabilità prevista dal piano regolatore di Pergine, che è una nuova prevista nell'area della cittadella della frutta. Per quello che riguarda la conferma di quest'area, è stato svolto anche un sopralluogo il mese scorso per verificare effettivamente quella che è la reale consistenza dei capannoni. Effettivamente al momento i capannoni che ci sono sono tutti abbastanza utilizzati, quindi c'è un valido utilizzo. Però la garanzia della presenza del master plan, diciamo, rassicura per quelli che sono gli aspetti della futura gestione di questo contesto, nel senso che sarà poi, diciamo, competenza a livello non solo sovracomunale, ma anche comunale, quella di gestire i nuovi eventuali insediamenti o le nuove predisposizioni di infrastrutture urbane nella maniera più coerente e più sicura possibile rispetto a un contesto che potrebbe cambiare parte delle sue funzioni. Anche qui un accenno alla base leader con le penalità, vediamo la stessa carta di prima, vediamo che l'area del CIRE ovviamente non presenta particolare criticità. Ecco qui il tema di cui affrontavo prima, le schede, le linee guida del piano territoriale. Il piano territoriale contiene queste schede, queste linee guida, che individuano, che erano le scelte, diciamo, che erano fatte dal piano territoriale per quello che riguarda l'area del CIRE, comunque di livello provinciale, individuando in verde gli edifici utilizzati e in rosso gli edifici dismessi o sottoutilizzati. effettivamente si riscontra anche dal sopralluogo svolto, quindi dall'indagine fatta in questa seconda fase, che la situazione che poteva sembrare ovviamente più critica per quello che riguarda l'insegnamento è più l'area a nord, mentre l'area a sud, che è stato oggetto delle nostre modifiche, di fatto non sembrerebbe avere questo genere di criticità. Però sappiamo che questo tipo di problematiche sono anche di carattere molto mutevole, per cui la scelta di confermare un declassamento di quest'area a lunga scadenza, quindi con un periodo temporale anche più ampio, garantisce, diciamo, in futuro un utilizzo che potrà essere più mutevole, e come insomma abbiamo accennato prima, ed è questa la risposta che è stata un po' data alla provincia. Ricordiamo che gli allegati di piano contengono anche la risposta alle osservazioni rilasciate nel periodo di deposito e la risposta alle osservazioni contenute all'interno del verbale della conferenza di pianificazione. Qualche immagine, oggetto del sopralluogo, dei capannoni dell'area del Cirè. E basta, insomma, questa è la sintesi. Quindi la sintesi è che è stata, ritornando alla cartografia generale, la scelta di piano di seconda adozione conferma sostanzialmente il declassamento dell'area ex pollo e dell'area del Cirè, e riduce in maniera, diciamo, abbastanza sostanziale l'area del Barisei, introduce in rappresentazione la viabilità come proposto dal Comune di Pergine, e ovviamente la documentazione è integrata con un approfondimento del rapporto ambientale, quindi della VAS, dove vengono motivate ancora di più ovviamente le scelte fatte, con i documenti di controdeduzione e con tutti i documenti legati ovviamente alla verifica con la carta di sintesi della pericolosità per tutte le particelle edificiali e fondiarie oggetto di modifica, così come richiesto dalla provincia. La documentazione di piano probabilmente l'avrete già vista, è molto più corposa di quella di adozione, ma appunto anche perché contiene tutta una serie di documenti e di raffronti propedeutici. Tutte le altre motivazioni sono espresse nella relazione illustrativa, e quindi diciamo che ovviamente questo tipo di pianificazione l'abbiamo anche vissuto insieme al servizio urbanistico della provincia durante la conferenza di pianificazione col presidente Negrioli, cercando di scegliere una linea che ovviamente rispondesse in maniera più coerente sia rispetto alle esigenze del territorio che alle proposte fatte dal servizio urbanistico della provincia. Io in questo momento non avrei da aggiungere altro, se ho dimenticato qualcosa siamo qui ovviamente per rispondervi insieme al collega Passamani, e grazie per l'attenzione.
Grazie mille, lo ringrazio appunto Flavio Passamani, l'architetto Ricchi, insomma, per ancora una volta per il lavoro fatto, per l'esposizione. Ma allora, come vedete in sintesi, i due punti a cui avevo fatto riferimento prima della presentazione sono quelli che sono stati oggetto un po' che hanno richiesto i maggiori approfondimenti. E, ecco, per quanto riguarda la zona del Cirè, insomma, anche in qualità, insomma, rappresentante anche del Comune di Pergine, assieme alla consigliera Taffara, e devo dire che il concetto, cioè l'idea di introdurre comunque, soprattutto in questo contesto, in questo momento storico particolare, una maggiore flessibilità nell'utilizzo di questo tipo di aree, questa destinazione di livello produttivo, di livello provinciale, credo che sia una cosa quanto mai opportuna in questo periodo. Oltretutto anche la stessa legge urbanistica, in un articolo prevede proprio, dà come linea guida quella di ragionare su un progressivo declassamento delle aree produttive di livello provinciale, proprio perché le istanze che vanno in questa direzione non arrivano soltanto dal movimento dei territori della Sugana, ma anche dal resto della provincia di Trento. Quindi questo io lo vedrei un po' come un primo step di quello che potrebbe essere poi, attraverso il master plan, come diceva l'architetto Ricchi, una, una riorganizzazione per rendere più efficienti, più appetibili gli spazi esistenti. E niente, per quanto riguarda l'altro aspetto, quello della zona Barisei, avete visto, insomma, credo che il riscontro alle osservazioni, che erano giustamente osservazioni legittime, che chiedevano degli approfondimenti. Questi approfondimenti sono stati fatti in maniera, direi, estremamente analitica, raccogliendo informazioni di carattere cartografico e anche di carattere, direi, economico in questo caso, no? Sull'utilizzo, riscontrando puntualmente quelle che sono state un po' le richieste della provincia. Però appunto questo ha permesso anche poi di arrivare a una a sostenere una posizione che vede sì una riduzione dell'area, però in qualche maniera riscontra positivamente quanto era stato osservato da chi appunto aveva sollevato queste perplessità. Ecco, io a questo punto lascerei eventualmente la parola, credo che magari sia opportuno che il Comune di Civezzana, il rappresentante del Comune di Civezzana, appunto, magari credo che sull'area di propria competenza forse ha interesse a esprimere una valutazione, dopodiché lascerei insomma dare la parola ai partecipanti.
Sì, ho visto che c'era prima il collega Dalla Piccola che aveva alzato la mano, lascio la parola a lui magari prima.
Prego, Dalla Piccola allora. Non sentiamo?
Oh no.
Non è che magari ha il microfono mutato centralmente, diciamo.
Non sentiamo.
Scusa, chi deve...
Dalla Piccola, mi sembra.
Allora aspetta, perché forse Dalla Piccola l'avevo ecco.
Ok, perfetto, prego.
Io ero disattivato dalla base. Ok. Allora, ho una serie di domande, posso farle tutte di getto adesso, così anche per risparmiare un po' di tempo? Ho visto il discorso delle osservazioni del comitato che non sono state accolte, ma al comitato verrà data una risposta o c'è un motivo per cui non sono state accolte, non si dà risposta, cioè verrà interpellato? Questa è la prima domanda. Dopodiché, per quanto riguarda e la parte ex polo che verrà declassificata, ma qui si parla diciamo su una fase ancora diciamo sulle idee. Noi su quell'area lì insiste l'unico pozzo dell'acqua potabile lì di Civezzano. A me sarebbe interessante, visto che c'è stato tutto questo processo partecipativo eccetera, sapere in realtà quali sono insomma gli interessi su quell'area, perché rappresenta per noi comunque attualmente un'area particolarmente delicata, cioè l'unica fonte, l'unico pozzo che rifornisce Civezzano di acqua potabile proprio insiste su quell'area lì. Per quanto riguarda l'area Barisei, sì, ho visto che è stata ridotta, però lì insisteva anche il corridoio faunistico, non solo la transumanza. Tra l'altro abbiamo visto passare le pecore proprio ieri. Vedo che la saldatura permane e credo che una delle criticità sia proprio il fatto di questa modifica va proprio nell'orientamento di creare quella saldatura, di fatto su fondo valle, anche perché di là sul lato c'è la strada nazionale, le quattro corsie, eccetera, poi e comunque andare di là significherebbe andare verso Montecelva, quindi non sarebbe neanche, diciamo, nella situazione che era che era ipotizzata in origine. Altra cosa, si parla sempre di questo processo partecipativo, ma anche qui è un'area comunque che rimane di una certa entità da un punto di vista volumetrico, dei metri. Però quali sono poi queste dichiarazioni di interessi? Cioè cosa ci verrà posto in quell'area? Perché noi comunque come Civezzano andiamo a rinunciare ad un'area agricola di pregio, e questo lo si vede, insiste un corridoio faunistico che non vuol dire solo transumanza, ma anche il transito comunque degli animali selvatici. Quello che ho visto, magari questo mi rivolgo alla dottoressa Ricchi, io conosco molto bene quella zona, quella lì è una stradina che già oggi è l'accesso alle zone già insistenti sull'area, quindi lì passano i camion. Se poi andiamo a implementare ancora l'area produttiva, vorrà dire che quella lì comunque sarà una stradina con del traffico, quindi mi sembra, cioè vorrei capire bene sta cosa qua, come si coniuga una stradina di accesso a una zona produttiva in espansione e con il corridoio faunistico. Quella lì è una strada, non è più secondo me quello che era in origine ipotizzato. Se poi dopo magari ho un altro paio di domande, se mi ridate la parola dopo, intanto mi piacerebbe far luce un po' su queste cose. Grazie.
Okay, grazie. Sì, Paola, credo che siano più domande di carattere.
Sì, io allora rispondo ad alcune delle domande, poi chiederò anche al collega Flavio magari di coadiuvarmi per la risposta magari legata al tema della sorgente. Allora, prima cosa, per quello che riguarda la sua domanda legata alla risposta che verrà data al comitato elettrodotto, così come il comune, così come la provincia, tutta la documentazione, le risposte.
Scusa, bisogna che allora. Un attimo, o spegnete i microfoni, altrimenti li spengo io.
Proseguo, Mariuccia? Chiedo al segretario se posso proseguire.
Sì, prosegue adesso, sì.
Ok. Allora, tutte le risposte, la documentazione del piano, della variante al piano territoriale di seconda adozione contiene tra i documenti, oltre alla relazione illustrativa, la relazione ambientale strategica, contiene anche le cosiddette controdeduzioni sia alla provincia, quindi al verbale di conferenza di pianificazione, quindi alle puntuali, ai puntuali rilievi mossi dalla provincia, che le controdeduzioni, quindi le risposte che sono state date a chi ha posto osservazioni, quindi al comune di Pergine, al comune di Caldonazzo e al comitato elettrodotto. Quindi le risposte sono poi ovviamente leggibili e trasparenti, diciamo. E per quanto riguarda poi il processo partecipativo che è stato fatto e che ha coinvolto ovviamente sia i comuni interessati, sia le associazioni, sia gli artigiani, gli imprenditori, gli agricoltori e quant'altro, diciamo, il processo ha avuto inizio e una fine e il risultato, diciamo, finale, la conclusione del processo partecipativo ha definito, diciamo, il prosieguo della variante, quindi non ha precluso i contenuti della variante, che come sappiamo è partita una storia per quello che riguarda l'area del Barisei abbastanza particolare, perché l'area Barisei era un'area produttiva già dal piano urbanistico provinciale e dal piano regolatore, e una scelta ovviamente del piano è stata quella di individuare il corridoio ecologico e quindi di declassare quell'area zona verde anche per un non mancato utilizzo L'iter del piano è stato molto lungo, ma successivamente nel corso dell'iter del piano le richieste proposte, le proposte fatte dalla stessa anche amministrazione di Civitzano e dal settore dell'artigianato sono state quelle di poter avere ancora a disposizione un'area produttiva che potesse essere utile per funzioni successive. Quindi sì, la sua domanda ovviamente è legittima, ma la pianificazione è stata, diciamo, definita anche a seguito di una serie, diciamo, di istanze che trovavano forma e ragione nel concludere un sistema di insediamenti che era presente. È vero, il corridoio ecologico è stato spostato in forma longitudinale rispetto alla forma trasversale che aveva per l'area faunistica, però per quello che riguarda, come giustamente lei dice, la stradina, ricordiamo che l'area rispetto poi a un master plan e a determinate indicazioni progettuali che prevederanno le cosiddette fasce verdi, un determinato distanziamento, una partecipazione anche in una fase successiva da parte dell'amministrazione comunale che andrà a approvare il piano di settore. Quindi, diciamo, in questo senso ci dovrà essere una determinata cura e attenzione nelle piano. E per quello che riguarda invece il discorso della sorgente, chiederei al collega Pazzamani se può spiegare, insomma, cosa è stato approfondito, tenuto conto che il servizio l'APA, l'Agenzia Provinciale per l'Ambiente, non mi sembra che abbia fatto annotazioni, né tantomeno il Comune, su questo tema della sorgente. Flavio.
Relativo a Colosio, mi sentite? Mi sentite?
Sì. Sì, Flavio.
Un attimo, scusa Flavio. Paola, puoi togliere la condivisione del tuo schermo?
Ah, oddio.
Perché noi vediamo tutto, però. No, guarda, vai sull'icona quella. Vai sull'icona verde giù in fondo e devi cliccare, ecco, perfetto, grazie. Scusa Flavio, grazie mille.
Sì, riguardo al discorso delle sorgenti, adesso così a mente, mi sembra che la provincia abbia osservato che c'è la presenza in quella zona di pozzi dell'acquedotto, e infatti abbiamo inserito nelle cartografie quei pozzi che sono ubicati non nell'area Barisei ma un po' più a monte dove c'è l'area ex Pollo Trento, però sono già presenti, ci sono le fasce di rispetto previste dal piano delle acque pubbliche, quindi i posti sono contrassegnati con la zona rossa e con le relative fasce di rispetto previste nella carta provinciale che hanno comunque validità in sostanza, quelle norme lì, sia le fasce principali, quelle attorno ai posti, che quelle secondarie, per cui le attività all'interno di quelle zone lì faranno capo al piano provinciale della carta delle risorse idriche sostanzialmente. Non avevo rilevato, prelevando le sorgenti dalla provincia per verificare l'aggiornamento, che ci fosse un ulteriore posto. Di questo avevamo sentito parlare nella prima fase della costruzione della variante sul fatto che potevano esserci nella zona delle ipotesi di sondaggi per verificare l'eventuale possibilità che ci potessero essere in futuro degli altri posti a servizio dell'acquedotto comunale, e questi nella zona più a valle, da quanto avevamo capito in quell'occasione, nella zona più a valle, quella dove era l'area Barisei, che adesso per la verità è stata ridotta notevolmente. L'idea iniziale è stata quella di cercare di conciliare in relazione alle diverse istanze che erano pervenute la possibilità di un recupero almeno parziale di quell'area produttiva, però orientando il corridoio ecologico in modo longitudinale, recuperando alcuni spazi che comunque erano considerati come aree di rispetto dei fiumi nel piano territoriale anche a monte, dove c'è l'area ex Pollo Trento, mi sembra che ci siano delle aree di protezione fluviale secondariamente recuperabili, e quindi attraverso la formazione di un master plan che è confermato e che è relativo sia all'area produttiva Pollo Trento che all'area Barisei, anche se hanno due diverse caratteristiche, una adesso è declassata locale, l'altra ha un'area di livello provinciale, attraverso il master plan poter gestire in modo sostenibile questa eventualità, cioè l'eventualità di creare il corridoio anziché in senso trasversale come adesso, con la conservazione di quell'area, in senso longitudinale lungo il torrente. Nella prima versione della variante era prevista una fascia minima di 20 metri a fianco dell'alveo del torrente. Abbiamo visto che il comune di Pergine a Valle aveva già recuperato anch'esso, ai fini di riqualificazione ambientale, una fascia prossima al torrente, quindi si riteneva che potesse essere parzialmente ovviato in questo modo la perdita del corridoio trasversale. Adesso l'area Barisei è ulteriormente ridotta da 24.000 a 14.000 metri, quindi alla metà. È stata stralciata tutta l'area che ricade in penalità T3 nella parte della sintesi della pericolosità provinciale, e un altro pezzettino ne è stato stralciato per seguire la stradina che corre sul ciglio sommitale della zona, perché poi c'è una specie di dirupo, non di dirupo, di una rampa, un dirlivello, e quindi tutta quella parte lì è stata esclusa e ripristinata come agricola di pregio. Però la scelta è stata di conservarla almeno in termini ridotti, insomma, assoggettando entrambe le aree a dei master plan, che sono dei piani che dovrebbero essere fatti preliminarmente all'attivazione delle aree, che il PTC individua come indirizzi e che devono essere declinati secondo 7 temi strategici relativi alla logistica, quindi alla viabilità, in modo che non vengano create 6 viabilità per 6 imprese diverse, ma che venga risolta in un modo sostenibile, quindi coinvolgendo meno possibile anche le strade principali che giungono all'area. Altro tema è quello relativo al sistema urbano territoriale, all'integrazione paesaggistica, la qualità architettonica, la qualità dello spazio aperto, la sostenibilità ambientale e la gestione unitaria di quell'area. Il master plan dovrebbe riuscire a declinare in modo sostenibile questi 7 temi strategici. Tra l'altro, nelle schede delle linee d'azione ci sono già degli indirizzi che sono volti appunto a una possibilità di attivare quelle zone, ma tenendo conto di una serie di parametri di paesaggistici, di sostenibilità ambientale, di dotare le aree di infrastrutture blu e verdi. Quindi, se viene attivato questo tipo di pianificazione che dovrebbe dare delle indicazioni per tutta l'area, e prima di fare gli interventi, dovrebbe riuscire a, il progetto esecutivo a diventare, ad assumere questi caratteri di sostenibilità per poter conciliare l'inserimento, il mantenimento delle attività sostanzialmente. Le linee guida del piano territoriale relative alle aree produttive, tra l'altro, declinano in una matrice finale una serie di aspetti di cui tener conto relativi a questi sette temi strategici. E quindi ogni intervento nelle zone produttive dovrebbe considerare questa serie di parametri, che sono indirizzi, però sono abbastanza indicati abbastanza bene nelle linee guida, insomma.
Grazie. Ma adesso non so, voleva parlare, credo, mi sembrava QL.
Sì.
Anch'io avevo una domanda dopo. Ma...
Beh, dai, lascio finisci QL.
Vai, oramai. Vai.
Va bene. No, io sì, volevo un attimino rispondere, puntualizzare due cose sul... Per quanto riguarda in particolare i pozzi, sostanzialmente l'area dell'ex Pollo Trento ha, diciamo, è caratterizzata dalla presenza di due pozzi, in questo momento uno dei due attivo, e abbiamo, è già in progetto il ripristino totale di entrambi i pozzi. La presenza del terzo pozzo in realtà è un pozzo che insiste già attualmente sull'area privata, è un pozzo privato, e quindi noi lo utilizzeremo con concessione del privato per la fase, diciamo, temporanea in cui andremo a ripristinare i pozzi, il pozzo collassato sostanzialmente, ma poi rientreranno in funzione questi due, diciamo, esistenti, già considerati anche nella cartografia sostanzialmente. E poi in parte anche per rispondere alla domanda di Giorgio di prima, le aree non hanno già una previsione definitiva di utilizzo, ma proprio nel caso per esempio dell'ex Pollo Trento, il declassamento di quell'area da provinciale a locale potrà consentire un'evoluzione di quell'area, che questa evoluzione anche all'interno di questo master plan dovrà prevedere sicuramente una gestione della viabilità in un certo modo, e anche il considerare la presenza di dei pozzi per quanto riguarda l'acquedotto nostro. Quindi il fatto di avere un declassamento e una semplificazione nella gestione, insomma, vedendo l'attuale condizione in cui versa l'area dal punto di vista del sottoutilizzo e dalle quelle che sono state poi le richieste anche in fase di processo partecipativo nella condizione originale. Poi io personalmente ho anche avuto modo di parlare con alcuni dei proprietari, insomma, e quindi c'è questo interesse nell'avere la possibilità, insomma, di dare un po' una svolta a quell'area. Per quanto riguarda invece l'area dei Barisei, io confermo, insomma, anche quello che avevamo espresso un po' l'altra volta. Sostanzialmente il fatto di avere l'ingresso della carta della pericolosità ci fa sì, insomma, che venga ridotta l'area. Comunque quello che era stato l'interesse portato in origine, insomma, anche in questo caso, dando la possibilità a chi aveva in origine, si è trovato, diciamo, un'area modificata in una situazione in cui comunque aveva già in parte previsto una possibile realizzazione. Poi immagino che comunque le motivazioni per cui non sia stato realizzato, poi non ho modo di spiegarle, insomma, anche il modo è successo nel passato. Sostanzialmente non saprei dare una motivazione a quella circostanza, però comunque c'è stata una manifestazione anche di reinserimento di quell'area. Per quanto riguarda l'aspetto del corridoio ecologico, comunque di una gestione dell'area in maniera sostenibile, condivido quanto affermato anche prima dalla dottoressa Ricchi, insomma, che il fatto di generare un master plan e comunque prevedere una gestione dell'area che comprenda anche un un utilizzo anche della viabilità, considerando anche la presenza della strada, che in questo momento sicuramente non è di dimensioni considerevoli. L'aspetto di corridoio faunistico, per quanto riguarda la transumanza, comunque è un processo di spostamento relativamente controllato. Quello invece che un po' non vedo giustificato come corridoio faunistico di base è quello che viene descritto come il passaggio degli ungulati, nel senso che a fianco di quell'area c'è la rotatoria della SP83 che vede tutto il traffico che porta verso l'altipiano, verso di Pinela, Valle di Cembra, che registra una percorrenza automobilistica costante durante il giorno e anche durante la notte, vabbè, escludendo questo periodo purtroppo di pandemia, insomma, però comunque vedo le possibilità di gestire l'area in un modo comunque sostenibile, come detto in precedenza, sostanzialmente.
Posso fare il mio ultimo intervento, Negroni?
Allora, prego.
Vedo un po' se la dottoressa Ricchi riesce a fugare un po' i miei dubbi. Vabbè, l'SP83 non è che la possiamo spostare, no? Cioè, rimane lì oggi. La differenza è che oggi eventuali ungulati, eccetera, hanno 24.752 metri quadri di area verde, di area agricola di pregio, su cui appunto insiste anche il corridoio faunistico, e poi dopo purtroppo, vabbè, siamo in Trentino, le strade ci sono, è chiaro che possono anche ritrovarsi a confluire sulla pubblica via, però c'è una valvola di sfogo che è di tutto rispetto. Sono 24.000 metri di verde oggi. Quello che io ho visto, e difatti vorrei chiarire un po' questo grande dubbio che ho con la dottoressa Ricchi, perché quello che ha evidenziato la dottoressa sulla sua piantina è una stradina che poi è poco più di una ciclabile. Confluisce sull'antico ponte romano che c'è, quindi in realtà io conosco molto bene la zona, non è possibile pensare che quella stradina lì poi abbia particolare sviluppo o sfogo laterale. Oggi ce l'ha perché c'è questo grande polmone verde che sono questi 24.000 metri. Adesso, bene, c'è questa fascia di rispetto, conosco benissimo, che degrada verso il torrente Sila. Ecco, anche non so se ho capito bene, quando parlava il signor Passamani, il fatto di farlo longitudinale, lungo il torrente Sila, il famoso 20 metri, ecco, se uno va sul posto, è un imbuto, poi lì, subito passato il ponte romano, addirittura diventa un imbuto in cui scorre la Sila, quindi in realtà sarebbe una strada senza uscita se noi andassimo longitudinalmente lungo il torrente. Quindi quella è una strada, tra virgolette, scarsamente praticabile se pensiamo al corridoio faunistico. L'altro, per l'amor del cielo, oramai penso che noi tutti siamo abituati a vedere anche ungulati che soprattutto di recente scendono anche verso il centro abitato, però oggi quella lì è un'ottima area verde, su cui io ho visto le motivazioni. Cioè, all'epoca cos'è che hanno pensato quell'area verde? Per fare un'area, appunto, area verde, area agricola di pregio, perché di questo si tratta, perché chiaramente è servita anche da acqua nella zona, e soprattutto c'era una motivazione ben precisa: corridoio faunistico e contemporaneamente anche passaggio per la transumanza. Sappiamo benissimo che soprattutto l'Italia è spesso criticata perché non rispetta e non mette in primo piano anche l'esigenza di questi corridoi faunistici, e lì insomma lì ci sarebbe. Ecco, io ho qualche dubbio il fatto di dire vabbè, vadano sulla stradina, e allora sono d'accordo con Puel. La stradina dov'è che mi conduce? Direttamente in rotatoria, cioè non ho chance. cioè io se arrivo dalla stradina io arrivo in rotatoria. Chiaro, l'area adesso sono 24.000 metri quadri, vabbè, l'animale insomma può anche evitare la rotatoria oggi, se riguardiamo quello. Ovvio, non eviterà mai l'attraversamento di una strada, ma siamo in Trentino, sappiamo benissimo, questo oramai il territorio è fortemente urbanizzato e dobbiamo convivere con quello che c'è adesso. Però chiaramente noi facendo così diventerà sicuramente un imbuto, una stradina che è poco più larga di circa 3 metri, forse neanche quando arriviamo adiacenti al ponte. Non so se la dottoressa mi può un po' delucidare.
Ma allora, ci tengo anche un po' a precisare diciamo, il ruolo del servizio e quindi dell'attività che abbiamo fatto in termini di pianificazione. Diciamo la pianificazione è frutto di una serie di valutazioni di vario tipo, diciamo a 360 gradi, che riguardano anche quelle che sono le esigenze e le proposte fatte dalle amministrazioni, dai privati, dal processo partecipativo e quant'altro. Quindi il reinserimento dell'area Barisei, per quanto sia più che condivisibile quello che lei accenna, a cui accenna, a cui fa riferimento, cioè al fatto che ci fosse un'area agricola di pregio e che tuttora è un'area agricola, un'area libera, un'area inedificata e che lo è stato per tanti anni e che è in piena disponibilità all'ambiente naturale, ridurla obiettivamente può essere una scelta, diciamo, lascia delle perplessità, però ci tengo a ribadire quello che è stato espresso anche dal collega Passamani, al di là che la prima adozione che è stata portata avanti da questa assemblea prevedesse 24.000 metri quadri di area produttiva e che adesso si sia ridotta, ricordiamo l'importanza del master plan, cioè il lavoro del master plan, il compito del master plan, per quanto non cogente e vincolante, ma estremamente prescrivibile e auspicato, è quello proprio di gestire in termini anche di sostenibilità ecologica, ambientale, insediativa, architettonica e quant'altro, questo tipo di scelte di pianificazione. Ora, evidentemente la stradina è una stradina estremamente ridotta che ha difficoltà anche per quello che riguarda la percorrenza di quelle che sono le autovetture o quelli che saranno eventuali mezzi di trasporto che ovviamente non passeranno di là, quindi non sarà sicuramente la valvola di sfogo degli animali e non potrà esserlo, però sicuramente il master plan dovrà affrontare in maniera coerente e corretta questo tipo di situazioni e qui sarà importante il ruolo ovviamente della comunità per quello che riguarda la scelta di aver individuato quest'area, ma anche del comune, laddove dovrà affrontare questo tipo di pianificazione in maniera legata alla parte sovrastante. Però, diciamo, i termini poi, la risposta in termini più in materia ecologica e faunistica, in questo momento io ovviamente non posso darli. So sicuramente che il piano territoriale, quale strumento strategico di pianificazione sovraordinata, ha calibrato in maniera sovrabbondante le aree agricole di pregio del Pupo. Quindi, sebbene in quell'area lì, che ahimè è un'area compromessa, abbia ripristinato un contesto insediativo piuttosto che andarlo a prevedere in aree più dislocate, più defilate, in queste aree ha garantito il presidio delle zone agricole di pregio e le ha se non raddoppiate quasi, insomma, quindi diciamo, volendo vedere il processo pianificatorio in termini di territorio di tutta la comunità e anche del comune di Civezzano, diciamo, queste scelte poi trovano compensazione in altri luoghi. Poi ovviamente mi permetto di dire è compito adesso dell'assemblea fare e tenere presente di tutte queste valutazioni e quindi eventualmente valutare che tipo di scelta magari anche di prescrizione può essere data a questa nuova previsione.
Grazie Paola. Ecco, se ci sono altre domande, altri interventi, prego.
Beh, io ho alzato la mano, almeno mi sembrava di averlo fatto, ma okay. Non so se ho sbagliato a schiacciare il tasto. Allora, buonasera a tutti innanzitutto. Io volevo soffermarmi su delle riflessioni un po' più, come dire, meno puntuali, meno specifiche, ma più di ampio respiro, cioè più generali, forse è meglio dire così. Allora, innanzitutto, secondo me, vista la caratteristica di questa assemblea e anche l'importanza dell'argomento che andiamo a provare, che comunque non ci fornisce delle previsioni di trasformazione di questo territorio e quindi le conseguenze di questa variante in modo preciso, perché effettivamente anch'io, pur avendo ascoltato in maniera molto attenta l'architetta Ricchi, che mi sembra sempre molto convincente, ecco, però è anche vero che sento un ritorno sul microfono, non so, ecco, adesso forse è andato via. È anche vero che appunto noi non conosciamo assolutamente quali sono le previsioni di sviluppo di queste aree. Cioè, noi siamo chiamati sia a dire un sì o un no rispetto a dei cambi di destinazione, a dei declassamenti, però non trapela niente, insomma, su quello che su queste aree verrà fatto, perché su questo penso di non poter essere smentita. E anche se andiamo ad approvare delle nuove destinazioni, per esempio, per delle aree o declassiamo, però addirittura nelle osservazioni fatte dalla provincia ho letto attenzione, perché quando si trasformano, si declassano per esempio delle aree, spesso poi si va a finire in una destinazione commerciale. Cioè ci sono una serie di richiami e di attenzioni che evidentemente sono desunte dalla consuetudine, da quello che accade sempre, dalla statistica vorrei quasi dire, e alle quali dobbiamo assolutamente stare attenti. Chi garantisce che determinati sviluppi, anche diversi da quelli che magari la nostra fantasia, perché io non ho nessuna certezza sugli futuri sviluppi, potrà accadere? Io non lo so, per questo... E secondo me sarebbe stato molto più convincente, non so se la normativa lo preveda, ma penso che non lo possa nemmeno impedire, avere una bozza di master plan, magari grezzo, prima di una variante di questo tipo. E io non so, l'altro giorno, siccome così sono di carattere un po' doverizzata e quando sono chiamata ad alzare la mano voglio vedere un po' più da vicino di cosa si tratta, sono andata a fare così, a guardare, a visitare l'area ex Barisei. E ho visto questo, io ho visto sinceramente un tessuto, questo lo sappiamo tutti, infrastrutturato ma estremamente degradato, molto disomogeneo, con anche incuria da parte proprio incuria urbanistica del territorio da parte degli insediamenti attualmente attivi. Quindi, come dire, e a fianco l'unica parte, forse ex bella mi viene da dire, ma insomma ancora semplicemente perché è ancora naturale, ancora agricolo, eccetera, proprio quella oggetto di questa variante. Parlo adesso della parte della variante che riguarda l'area ex Barisei, no? Quindi certamente ho capito che c'è stato un processo partecipato, eccetera, però per esempio anch'io penso, quando si parla di portatori di interesse, non sono i portatori di interesse, in fondo sono anche in parte i cittadini e l'interesse anche non solo del proprietario dell'area, per esempio, eccetera, ma noi politici dobbiamo anche rappresentare l'interesse collettivo, penso, anzi direi principalmente l'interesse collettivo. Quindi è molto importante anche saperci dire che qui non c'è il destino della variante, c'è il destino del benessere di un territorio, di una parte di territorio, insomma, no? e anche di quello che contiene, dei suoi servizi ecosistemici, dei suoi forse ex beni architettonici storici come il Ponte Romano, l'ex via Claudia Augusta, eccetera. Quindi diciamo che al di là della variante bisogna capire se si vuole completamente chiudere con insediamenti di carattere produttivo, se tali rimarranno, quest'area, oppure se invece fare qualcos'altro. Poi io mi sono domandata, quello che io ho visto, e quindi faccio proprio un discorso non solo da consigliera ma anche da cittadina, è stato comunque oggetto di deliberazioni di persone come noi che a quel tempo si sono trovate a alzare la mano su quell'insediamento piuttosto che l'altro. E sempre nelle carte, nelle delibere, nelle documentazioni si fa riferimento a tutte quelle bellissime cose che ci diciamo sempre, la rigenerazione urbana, la ricucitura, eccetera, e così sempre. Perché basta andare indietro, insomma, io sono in consiglio comunale dal 2005, quindi abbastanza anni per saperlo, eppure il risultato non è mai corrispondente alle parole. Allora, quello che diceva l'architetta Ricchi, bisogna forse anche mettere delle prescrizioni, delle indicazioni, dei suggerimenti a tutela del reale futuro sviluppo o del, però non lo so, diciamo che qualche dubbio, diciamo, io ce l'ho, nel senso che ecco, anche perché non abbiamo una documentazione tipo una bozza di master plan di riferimento, tra l'altro, a cui riferirci. Quindi in sostanza, un'altra considerazione che voglio fare sempre su quest'area, ma anche forse sui due declassamenti, è anche un'altra. Io non lo so, Cirozzano, perché non mi sono informata, ma magari i colleghi possono rispondermi. Però, per esempio, a Pergine noi siamo al lavoro, insomma, sulla variante generale al PRG, no? E quindi anche queste varianti qui per forza si ricollegano al più ampio lavoro di variante generale. Quindi di fatto, ancora una volta, mi sento, e questa è proprio una mia sensazione, chiamata a una modifica parziale, puntuale, chiamiamola come vogliamo, più piccola, che non sono sicura che si potrà inserire in maniera coerente con un lavoro più ampio che è in corso, no? Ecco, quindi le mie domande sostanzialmente sono, quindi, veramente cosa si intende fare? Cioè, abbiamo qualche informazione in più? Questi portatori di interesse che cosa intendono fare qui? Quale tutela noi possiamo darci proprio, dare a noi e ai cittadini che vivono in questi territori affinché non accadano quelle cose che anche paventava il collega Giorgio Dalla Piccola, cioè mettere a repentaglio per esempio il necessario, obbligatorio corridoio ecologico che attualmente è presente e non ridurlo a qualcosa di, diciamo, minimo o quasi formale a tutela appunto l'approvvigionamento delle acque pubbliche e della loro qualità, e anche a tutela dello sviluppo, cioè tutte queste parole di rigenerazione urbana saranno poi effettivamente, come dire, sposate, realizzate, eccetera. Ecco, queste sono tutte le mie perplessità, poi ne avrei anche altre, ma insomma. Mentre per quanto riguarda, come avevo detto anche già l'altra volta, il declassamento, diciamo che appunto, come avevo detto, in linea di principio questa cosa non mi vede del tutto contraria, anzi lo vedo come un aspetto di flessibilità che, se gestito intelligentemente, può portare di fatto dei vantaggi. Però anche lì avevo letto sui documenti provinciali che era stata richiesta appunto la verifica dell'effettivo utilizzo, insomma, eccetera. E da quanto abbiamo sentito, questa verifica ha portato anche delle sorprese, se vogliamo anche positive, no? Nel senso che se delle strutture sono utilizzate più di quello che si pensava, penso sia una cosa positiva. Allora, invece è rimasta il declassamento. Quindi, voglio dire, anche qui possiamo avere qualche informazione in più sulle motivazioni di questo declassamento, che comunque in linea generale mi vede favorevole, insomma, se gli sviluppi possono essere più, come dire, coerenti con una pianificazione, diciamo, territoriale, ecco, più localizzata, ecco, più legata alle esigenze comunali, per esempio.
Allora, magari per quanto riguarda magari l'ultimo quesito, trattandoci poi del Comune di Pergine, insomma, penso di poter dare un contributo. Allora, il tema dell'introduzione di una maggiore flessibilità nell'utilizzo di questo tipo di aree è un tema che personalmente sento dal 2013, da quando ho cominciato questa esperienza amministrativa. Con degli alti e bassi, perché chiaramente a seconda dei periodi di crisi che ci sono, cambiano magari le esigenze o alcune criticità risultano più o meno pressanti. Però oggettivamente era un tema che è sentito nel Comune di Pergine e quindi è una cosa su cui il Comune in qualche maniera non ha una sua autonomia. Però appunto anche con l'architetto Ricchi, insomma, è stato un tema del quale abbiamo dibattuto in diverse occasioni, addirittura richieste arrivavano non soltanto dalla zona del Cirea, addirittura di Viale dell'Industria, per l'insediamento di attività tipo palestra, cose di questo tipo, quindi è un tema sentito. Per questo ritengo che, a prescindere dal fatto che in questo momento effettivamente, come dall'analisi fatta, gli edifici e i manufatti presenti siano utilizzati in questo momento, credo che anche, come dicevo prima, visto il contesto nel quale ci muoviamo, la pandemia, le difficoltà, insomma, in cui si trovano molte attività economiche, credo che l'introduzione di un elemento di maggiore flessibilità in questo momento sia quasi un atto dovuto, quindi mi sento di confermare, insomma, con forza questo tipo di scelta, di valutazione, anche perché, ripeto, potrebbe essere forse anche, proprio perché anche la provincia, insomma, in qualche maniera chiede di fare dei ragionamenti su un eventuale declassamento progressivo delle aree di livello provinciale, e questo potrebbe essere anche la prima parte che poi magari nell'ambito di un discorso più ampio potrebbe portare magari a un declassamento complessivo anche, questo adesso non lo sappiamo ovviamente, però ecco, quindi mi sento di, per quanto riguarda l'ultimo quesito, mi sento di sostenere, insomma, la scelta fatta. Ecco, venendo invece alla prima osservazione, io credo però che qui magari mi darà conforto l'architetto Ricchi. Credo che entrare così nel merito di quelle che sono poi le previsioni di sviluppo di dettaglio, credo che non possa essere il compito di un livello di pianificazione che è sovraordinato a quello di un piano, del piano regolatore. Cioè, queste sono poi valutazioni che sono demandate alla pianificazione comunale. Non credo che ci siano veramente gli elementi. Anche il fatto di ragionare sul master plan è un'indicazione che appunto non è, diciamo, prescrittiva o cogente, come un termine che in un'altra occasione ci ha creato qualche difficoltà su un'altra variante che riguarda il Comune di Pergine. Però credo che il compito del PTC, proprio per il livello che ha, che è sovraordinato alla pianificazione di tutti i comuni della comunità, sia quello di indicare quali sono gli strumenti da utilizzare per gestire al meglio poi il territorio. Avere già in questa fase un eventuale master plan credo che sia, ripeto, non sia la fase giusta. Ritengo che le competenze specifiche per gestire una fase più di dettaglio la debbano avere necessariamente le amministrazioni comunali. Ecco, questo almeno è la mia impressione. Non so, credo, Paola, se condividi oppure se ho...
Sì, ci tengo ad aggiungere in questi termini che il piano territoriale nei suoi contenuti e nelle sue strategie, sebbene la competenza primaria in termini di aree produttive sia quella delle aree produttive a livello provinciale, ha comunque affrontato, come accennava prima anche il collega Passamani, nelle linee guida e nelle schede di azione calate su tutti i territori, anche un approfondimento tematico sulle aree produttive di livello locale, quindi le cosiddette aree previste dai piani regolatori, che non ineriscono, non sono inerenti ovviamente al piano territoriale. Facendo riferimento non soltanto ai famosi master plan, ma anche ai contenuti, alle linee, alle strategie che devono avere quest'area in termini di sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle famose APEA che sono previste dalla normativa nazionale e poco sfruttate in Trentino, quindi le aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate, la definizione di questi master plan legati a una attenta verifica degli insediamenti, dell'integrazione paesaggistica, dei temi ambientali, della riqualificazione e quant'altro. Quindi diciamo, sebbene non esista il master plan e non sia in questa fase, diciamo, non è che come se ci fosse, ma comunque ci sono dei vincoli e dei criteri, non chiamiamoli vincoli perché urbanisticamente il vincolo è qualcosa di diverso, ma dei criteri abbastanza fermi e abbastanza chiari su come devono essere gestite queste aree e quindi anche il passare da zona agricola di livello provinciale a zona produttiva di livello provinciale a zona produttiva di livello locale, che come accennava prima il presidente Negrioli è comunque sempre auspicato dall'articolo 18 della legge 15, ovvero nei termini di limitazione del consumo di suolo, utilizzare il più possibile l'edificato esistente anche con la declassificazione delle aree produttive laddove non sono più di interesse, diciamo, produttivo, può essere comunque fermamente incanalato e guidato da quelle che sono queste linee guida previste dal PTC. Quindi in questo poi è chiaro che sarà al piano regolatore, a tutti gli strumenti che il comune dovrà mettere in campo, come si suol dire, per garantire il rispetto delle linee guida del PTC e quindi all'interno di questi master plan valorizzare questi criteri e rispettarli il più possibile. Quindi ecco, questo è un rafforzamento di quello che diceva il Presidente, che deve essere obiettivamente deve essere fatto poi dai comuni, non può essere fatto, dovrebbe essere fatto.
Grazie. Ecco, ci sono altri quesiti? Poi, okay. Altrimenti
posso?
Ok, prego.
Mi sentite? Posso?
Sì, prego, prego.
Io mi ricollegavo proprio con l'intervento della dottoressa Ricchi di poc'anzi. Stiamo proprio discutendo di evitare l'ulteriore consumo di suolo. Cioè, per quanto riguarda l'area Barisè, ricordiamoci, non è un declassamento. Per l'amor del cielo, tutti saremmo contenti e felici, maggiore flessibilità, bisogna vivere, sopravvivere, lavorare, produrre. Ma qui non è un declassamento. Cioè, questa è un'area agricola di pregio, un'area verde. Ci sono state delle motivazioni probanti per cui a un certo punto, in una certa epoca, hanno detto questa è un'area verde. Parliamoci chiaro, io conosco benissimo la zona e forse magari mi colpisce un po' di più, ma è una collinetta questa, attraversata da due piccoli corsi d'acqua, alimentata dal torrente Sila. Quindi, chiaramente, particolarmente vocata a quello che attualmente sta facendo sta collinetta, quella di essere una zona agricola di pregio. Cioè, adesso sfido chiunque a andare in giro sul nostro territorio a trovare una collinetta, chiaramente, che sia attraversata da due piccoli corsi d'acqua che si trova facilmente accessibile, perché si ritrova anche vicina alla pubblica via, ad una strada principale. Quindi in realtà il ruolo che ha fatto sinora, quello di essere zona agricola, l'ha fatto egregiamente quella zona. Ma noi qui stiamo discutendo, ahimè, e non riesco a trovarne il nesso, che c'è questo master plan, di cui, come diceva, mi collego alla Marina, che è stata, ha dato un ottimo suggerimento, di cui noi non sappiamo nulla. Cioè, noi stiamo discutendo di una collinetta verde che domani mattina ipoteticamente non ci sarà più, e su cui noi non sappiamo esattamente nulla su cosa, su come verrà sfruttata. Quindi qua stiamo discutendo esattamente di questo, di consumare ulteriore suolo. Poi nelle premesse, vabbè, ci sarà la compensazione, ma anche lì noi non sappiamo dov'è la compensazione, dove sarà questa ulteriore zona agricola di pregio. Da quello che so, non di sicuro a Civezzano e non di sicuro lì. Ripeto, poi secondo me c'è anche un altro problema, che il corridoio faunistico è previsto da delle norme europee, da quello che mi risulta. Quindi io sinceramente, o mi spiegate bene questo fatto, perché francamente vorrei capire bene se attraverso il disegno su una strada asfaltata, tra l'altro a scartamento ridotto perché è veramente un imbuto, sia tutto regolare una cosa di questo genere, che il corridoio faunistico venga indicato in mappa su, appunto, sulla strada asfaltata, tra l'altro così angusta e ristretta. E quindi io queste domande me ne faccio, cioè abbiamo appena elencato delle norme e vabbè, il consumo di territorio, beh, qua lo stiamo facendo perché è un'area in più. Poi dopo, se all'inizio erano 24.000, adesso sono 14.000, va bene, ho letto anch'io tutte le carte, questo esce solo perché chiaramente la zona è a rischio idrogeologico, perché vicino a un corso d'acqua, e quindi si deve restringere, però l'effetto saldatura permane. Quindi mi ritrovo esattamente da un punto di vista orografico che la valle viene chiusa come fosse una testa di martello se noi andiamo a edificare anche su quell'area lì. Quindi io mi collego di nuovo a quello che ha detto anche Marina, la ringrazio dello spunto. Sarebbe bello non solo dire vabbè, c'è il master plan per cui tutto verrà diciamo osservato a norma, però in realtà sappiamo veramente poco su quello che sarà il futuro di quella collinetta. Grazie.
Sono altre qualche altra domanda? Chiedo alla segretaria eventualmente come.
Io, se vuole, intanto condivido che stavo cercando, chiedo scusa, ma qui ho un.
No, ecco, non so se rispetto a queste ultime ulteriori osservazioni del di Giorgio Dalla Piccola, insomma, se c'è modo di rispondere ulteriormente. Credo che insomma sia il quesito che aveva già fatto prima e a cui in qualche maniera è stata data una risposta, che mi rendo conto però che non è ritenuta soddisfacente, però non credo che ci siano ulteriori elementi insomma di risposta. un po' di, credo che le motivazioni, insomma, che hanno portato questo tipo di scelta di valutazione, insomma, sono state esposte e sono state riportate all'interno della relazione. Poi chiaramente è legittimo che ciascuno le valuti, insomma, come ritiene più opportuno, insomma, possono essere per qualcuno soddisfacenti, per altri no, però non credo che, non so, mi rivolgo all'architetto Ricchi, ma credo che non ci siano ulteriori cose da dire rispetto a quello che abbiamo detto fino ad ora.
No, io personalmente non aggiungerei altro, nel senso che moltissimi approfondimenti obiettivamente saranno fatti in una fase successiva. Il compito, diciamo, del piano territoriale di questa variante sono definiti nella documentazione. È chiaro che tutto può essere ulteriormente approfondito, ma non in questa fase, non in questo momento, nel senso che non ci sono, e né la provincia ha rilevato, diciamo, a livello anche documentale di studio, la necessità di ulteriori a documenti. Qui è una scelta, diciamo, pianificatoria che è stata fatta in seno al PTC con le amministrazioni, di prevedere il ripristino, la ridefinizione calibrata di questa produttiva. Stiamo parlando del Barisei. Ecco, quindi io personalmente non avrei altro da aggiungere, nel senso che possiamo parlarne ancora, ma torniamo sempre un po' sulla scelta, ecco.
Sì. Posso dire
una cosa?
Sì, prego, Maria.
Sì, prego. Allora, siccome non so, cioè, volevo solo chiedere se ci sono dopo o no le dichiarazioni di voto, non so, mi sembra che sia più informale questa modalità, quindi approfitto solo di questo brevissimo secondo intervento per puntualizzare quanto avevo anche detto in apertura della scorsa riunione. Allora, io veramente, dopo aver anche visitato l'area, approfondito la documentazione e collegando anche la mia sensibilità e quello di cui sono convintissima, cioè che gli enti locali tutti, compresa questa strana comunità di valle, insomma, se non, le cose non sono veramente motivate, ben precisate e facciano degli errori, insomma, a continuare a deliberare consumo di suolo e impermeabilizzazione di zone agricole, di pregio o agricole. Non mi convince affatto il termine ripristino dello stato precedente di produttivo, perché se dovessimo avallare questo termine ripristino, io potrei dire che invece è stata ripristinata un'area agricola, sicuramente prima di essere produttivo non poteva essere né commerciale né residenziale né niente, non lo so, ma quasi sicuramente in origine era agricola, quindi è troppo semplice declassarlo un ripristino. Qui è semplicemente un passaggio di un'area agricola di pregio, che originariamente era sicuramente tale, poi era anche passata come destinazione produttiva, ma insomma passaggio da un'area agricola a invece un'area produttiva. Ecco, quindi questo deve essere chiaro ed è proprio per questo principio al quale sono assolutamente contraria, e che secondo me va in contrasto con i principi sacrosanti che la provincia, le nostre normative, come dire, assolutamente tutelanti veramente l'ambiente, dettano, e per questo, insomma, il mio voto ancora una volta sarà di astensione, non perché mi astengo su questo sono fermamente contraria, ma invece vedo, insomma, favorevolmente l'altra parte del declassamento, proprio per i motivi che, insomma, il collega Negrioli prima citava.
Grazie. Segretario, io a questo punto, guarda, non so se c'è qualcun altro che vuole intervenire come dichiarazione, se no proverei a mettere eventualmente
Guardi, non so se si vede, io ho condiviso il provvedimento, la proposta di delibera. Se vuole un attimo illustrarla lei, a parte il fatto che riassume un po' quello che vi siete detti, o comunque nella parte del dispositivo, e poi se ritiene, insomma, passare alla votazione. Il dispositivo preferisce che lo legga io?
No.
Mi sente, Presidente?
Scusate, ma non riesco più a sentirvi.
Mi sente? Allora,
okay.
Guardi, qui c'è il dispositivo, vuole darne lettura, così poi passiamo alla votazione. Non credo mi senta.
Scusate, non so se è un problema mio, ma non sento più nulla.
Non so neanche io. Ecco, se il Presidente non mi sente, non
è tornato, vorrei... ecco, chiedo scusa, però era sparito l'audio per un attimo, non sentivo più nulla. Adesso sento di nuovo, grazie.
Dicevo, Presidente, vuole dare lettura del dispositivo della proposta di deliberazione, così poi procediamo con le votazioni?
Va bene, d'accordo. Allora, l'Assemblea, ovviamente andiamo direttamente sul dispositivo.
Sì, esatto, io l'ho già parlato.
Sì, esatto, vedo. Ok, grazie. Delibera di provvedere alla seconda e definitiva adozione della prima variante RPTC per la modifica delle aree produttive del settore secondario di livello provinciale redatta al servizio urbanistica della comunità, secondo quanto precisato in premessa ai sensi della legge provinciale 15-2015. La variante RPTC in seconda adozione è costituita dai seguenti elaborati ed allegati. Vabbè, questi sono quelli che vedete sulla... non sto a leggerli perché mi sembra superfluo. E quindi scorriamo giù al punto 2, direi. Ecco, solo per precisare, vedete che ci sono appunto le controdeduzioni e le osservazioni dei privati e della provincia. Ecco, 2 è di disporre la pubblicazione della documentazione del PTC di cui è il punto 1 sul sito web della comunità, di prendere atto che è stata svolta la verifica e la procedura per i suoli sottoposti ad uso civico ai sensi della legge provinciale 6/2005, di dare atto che, a decorrere dall'adozione del PTC, trovano applicazione le misure di salvaguardia previste dall'articolo 47 della legge provinciale 15/2015, di trasmettere il PTC di cui al precedente punto alla giunta provinciale per l'approvazione ai sensi degli articoli 32 e 33 della legge provinciale 15/2015, di dare atto che, a norma dell'articolo 4 della legge provinciale 20 novembre 1992, numero 23, e successive modifiche, avverso il presente provvedimento è possibile presentare, vabbè, le posizioni al commissario della comunità e dal Tribunale regionale e ricorso al Presidente della Repubblica. Insomma, quindi i termini credo sia necessario leggerli. Ecco, quindi questo è il dispositivo da mettere ai voti.
Votazione, io mi sentite tutti? Chiederei se cortesemente, per evitarci problemi, se il voto, quando appunto il Presidente chiama il voto favorevole, se potete alzare la manina sul computer, così io vedo esattamente i voti favorevoli, poi per i contrari e poi per gli astenuti.
D'accordo, ok. Possiamo procedere così. Allora.
Se leviamo la delibera, sì, riusciamo a vedere anche noi scrutatori, sì, se no non vediamo niente.
Adesso. Chiedo scusa, dimenticata.
Ok, perfetto, ci siamo.
L'ho tolta? Sì.
Ok.
Perfetto.
Allora, partiamo con i voti favorevoli.
Chiedevo, se potete alzare la manina giù in fondo, vedete che c'è alza la mano, perché vedo qualcuno che alza la mano al video. Allora. Bene. Bene, allora ci sono 16 favorevoli. Passiamo alla conferma per gli astenuti o i contrari, Presidente?
Sì, ok, perfetto. Allora, contrari?
Un contrario, Stefano De Bortoli.
Ok. Ok. Alzata
la mano del favorevole.
Prego.
Infatti stavo per...
Non sono contrario, ma mi era stata accesa la mano del favorevole, del voto favorevole.
Ah, ok. Erano già nei 16, già nei 16 dei favorevoli, allora. Esatto. Okay, d'accordo. Quindi nessun contrario, mi sembra di capire. Allora, astenuti?
Cinque astenuti. Sei.
Ok, sì, sei astenuti.
Penso che Giorgio della Piccola abbia qualche problema, se liberate il microfono, perché non riusciva a sbloccare la mano, quindi non si sa.
Segretario, si può sbloccare il microfono dalla Piccola? Ok, prego.
Mi sentite?
Sì.
Io adesso
mi
sì. Sentite?
Ah, ok. Sì. Purtroppo ho cercato in tutti i modi di attirare la vostra attenzione. Io non riuscivo a votare. Chiedo alla segretaria, com'era rimasta la mia mano alzata? Io volevo votare astenuto. È possibile farlo?
Se siete d'accordo, abbasso tutte le mani e lo rifacciamo?
Sì, è meglio, forse.
Guarda, adesso sì, infatti, ho abbassato tutte le mani. È difficile riuscire a seguire anche le mani alzate e abbassate anche per noi, almeno io.
Allora, adesso sono tutte abbassate, quindi
sì. Allora, a questo punto, esatto, dopo la votazione teniamo di abbassare la mano.
No, le abbasso io.
Infatti è meglio se la abbassare.
Ah, ok, perfetto, va bene.
Se lo può fare il voto favorevole, va
bene. Io le vedo tutte abbassate adesso.
Io no, okay. Io no, non riesco a votare. Non riesco a votare.
Io le vedo tutte abbassate.
La tua mano, no. Giorgio, è abbassata comunque da parte nostra, insomma.
Allora, però... scusatemi, a questo punto, segretario, io proporrei di fare l'appello e mettiamo la votazione, così siamo più tranquilli.
Oppure, d'accordo? Forse almeno, allora faccio un'altra proposta. Possiamo chiedere chi sono gli astenuti? Così
mettiamo... Ah, sì, dai. Aspetta. Adesso c'è la mano di Tommaso Hackler già alzata, comunque, per esempio.
Ciao. Allora, hai firmato? Sì. Hai letto?
Ho letto.
Allora, gli astenuti?
È vero?
Giorgio dalla piccola astenuto.
È vero?
Sì.
Posso
dire, sono tre astenuti?
Franco Passamani, astenuto.
Astenuto.
Taffara, astenuta.
Giacomelli, astenuto.
Sì.
Sì o no?
Astenuto. Sì. Sì, confermo.
Giacomelli, astenuto. E poi...
Astenuto.
Giorgio dalla piccola astenuto.
Okay. Allora, Vicolani, Luca astenuto, mi conferma?
Astenuto.
Sì. Ecco, poi c'è Giorgio dalla piccola che non riesce a votare, evidentemente. Ho capito, sì, un po' di problema.
Giorgio dalla piccola astenuto.
Sì, ok. Okay.
E Marina Taffara. Marina Taffara.
Astenuta.
Ok.
Ci sono altri astenuti?
Lazzari, astenuto.
Lazzari, Andrea?
Sì, esatto.
Quindi abbiamo sei astenuti.
Mattivi Ivan astenuto.
Mattivi Ivan. Ci sono altri astenuti? Passerei con i voti contrari.
Ok. Voti contrari, quindi?
Nessuno. Pertanto tutti gli altri sono favorevoli.
Zero. Ok.
Quindi siamo in 25.
Facciamo un rapido controllo sui numeri che...
18 tornino... favorevoli. Abbiamo...
17.
7 astenuti. C'è qualcuno? Io spengo in continuazione i microfoni perché sento un po' di tutto. Allora, provo a ripetere. Abbiamo 7 astenuti, 0 voti contrari, di conseguenza, essendo presenti in 25, ci sono 18 voti favorevoli.
Diciamo che per esclusione è così, forse prima qualcuno dei favorevoli non era riuscito a votare perché risultavano 16, comunque.
Proviamo, facciamo un ulteriore controllo di alzata mano, sempre, adesso sono tutte abbassate.
Scusami, tieni presente che ci siamo anche io e Flavio, oltre 3,
sì,
quindi...
Ci sono 27 partecipanti, no, ma ho fatto l'appello Paola, grazie.
Ok.
Vogliamo provare un'ulteriore alzata di mano al computer che vediamo se mi compaiono i 18 favorevoli?
Sì, dai, facciamo l'ultimo passaggio, vediamo. Così dopo vediamo se possiamo chiudere. Ok,
grazie.
Vai, confermo così.
Arriviamo a 16.
Infatti è come prima.
Proviamo a fare il passaggio anche con gli astenuti.
Allora abbasso tutte le mani. C'è qualcuno che non riesce ad alzare la mano al computer?
Dalla piccola, però l'aveva detto prima.
Sì, però era astenuto dalla piccola.
Sì.
Proviamo di nuovo con gli astenuti? L'alzata
okay. Di
mano? Grazie.
Andiamo. C'è qualcun altro che non riesce a votare, vedo, perché sono solo 4, più 5 con Giacomo, con dalla piccola.
Esatto.
Però c'è qualcun altro che non riesce, infatti altri due prima avevano comunicato a voce.
Mani l'avevo segnato fra gli astenuti e c'è. Andrea Lazzari l'avevo segnato tra gli astenuti ed è presente. Giacomelli l'avevo segnato tra gli astenuti ed è presente. Poi... La manina, intendo. Vigolani Luca alzata la manina ed era segnato tra gli astenuti. Marina Taffara era segnata tra gli astenuti, però non vedo la mano alzata. Però mi conferma che è astenuta, vero?
Sì. Ah, ok, adesso è arrivata 5 allora.
Conferma, scusa, qui il sì. Mouse corre.
Giorgio dalla piccola non riesce a votare.
Ok, ci siamo adesso, ci siamo.
Esatto. E l'ultimo, Mattivi Ivan, che adesso...
Sei.
Mattivi Ivan, stavo... Ivan, esatto, perfetto.
Vabbè.
Quindi credo di... Non, vabbè,
sì, mancano quei due, quei due favorevoli, nel senso che esatto. Risultano 18... Cioè risultano 16 mani alzate a fronte di una differenza di 18.
Volete che... io non so se gli scrutatori mi dicono che può andare bene così, confermerei i 18 favorevoli...
No, ma forse perché comunque anche lei non vota, segretaria, quindi cioè, è meno 3, 27...
No, ma io sono moderatore.
Ah, però non viene conteggiata?
No, sono giù in fondo tra il moderatore, non è conteggiato nei 27 che vedete su in alto, anche perché ho fatto l'appello, okay. Effettivamente siete in 25 presenti. Quindi,
ok. Okay. Mi sa che almeno noi, almeno io la vedo nell'elenco dei, dei considerata tra i partecipanti, forse è quello che crea confusione a noi.
Ma ne mancherebbe una lo stesso.
Ah, sì.
Scusami, però, però non vedo nel, allora, nel voto degli astenuti quelli del signor Dalla Piccola, eh. Dovrebbe, cioè,
Paola, sì, due difficoltà.
Dalla Piccola l'abbiamo tenuto, tenuto perché non riesce ad alzare la manina. Sì. Allora, a questo punto faccio un appello e mi dite tutti quanti se siete favorevoli o contrari. Hackler Tommaso.
Sono favorevole.
Bertoldi Manuel. Bertoldi Manuel, non ho sentito.
Favorevole. Vuole.
Dalla Piccola Giorgio.
Di
Bortoli Stefano.
Favorevole.
Fontanari Ivano. Fontanari Ivano, sono stata io a togliergli il microfono? No?
Favorevole.
Non lo sentiamo.
Ok, favorevole.
Favorevole. Gadler Mirko.
Favorevole.
Giacomelli Riccardo.
Pronto.
Giovannelli Ivan. Favorevole?
Sì. Favorevole.
Gatteri Andrea.
Pronto.
Mattivi Ivan.
Astenuto.
Moar Diego. Diego Moar, può dirmi...
Mi sentite?
Adesso?
Favorevole.
Grazie. Moltrer Luca.
Favorevole.
Moltrer Francesco.
Favorevole.
Moltrer Stefano. Si è scollegato?
Ah, ecco, forse per quello che ci, non ci tornavano i conti.
Però risulta.
Allora, dopo molto tempo, se è scollegato, verifico nella registrazione ancora, però non è presente alla votazione. Dico bene?
Eh sì, esatto.
Di Massimo?
Favorevole.
Achilac Michela?
Favorevole.
Paoli Mauro?
Favorevole.
Passamani Michela.
Favorevole.
Passamani Franco.
Astenuto.
Non si è sentito?
Astenuto.
Grazie.
Astenuto.
Puel Diego.
Favorevole.
Rizzi Daniele.
Favorevole.
Scarpa Pietro.
Favorevole.
Caffara Marina. Astenuta, dico bene?
Mm-hmm.
Damanini Armando.
Favorevole.
Favorevole. Vigolani Luca.
Sì.
Astenuto.
Astenuto. Grazie. Adesso...
Quindi sono 7 più 17 e uno che manca alla votazione.
Allora confermo la votazione. Abbiamo 17 favorevoli e 7 astenuti.
Sì. Esatto.
Perché ho messo assente Moltrer Stefano, che poi dalla registrazione esatto. Vedrò, cercherò di capire a che ora è uscito dalla seduta. Grazie.
Ok. Va bene. Allora direi che possiamo chiudere.
Se nelle varie eventuali presidente non ha nulla.
Ma no, direi vista l'ora. Vista l'ora anche no. Se siete d'accordo, se proprio volete andare avanti, però credo, a parte gli scherzi, no. Credo, insomma, è stato comunque sviscerato in maniera abbastanza puntuale il tema principale, quindi direi di aggiornarci alla prossima seduta. E grazie a tutti, grazie di nuovo a Vito Ricchi e a Flavio Passamani per la disponibilità e per il lavoro fatto, e buonanotte a tutti.
Grazie,
buonanotte.
Buona serata a tutti.
Buona serata.
Grazie. Notte.